narrazione del quartiere. Dov'è l'altro? L'altra esperienza di muro. Esattamente. E questo ha portato a solo a disastro. Perché non mi sembra che le situazioni sono granché. Questo è molto importante. Quindi collasso delle istituzioni nazionali, che è vero, con tutti i problemi che avevano, assolutamente, non è, ripeto, non stava meglio quando stava peggio, ma comunque le istituzioni statali e nazionali per molto tempo, per molti decenni, avevano rappresentato quel collante che teneva assieme diverse comunità, gruppi sociali, e che permetteva a loro non solo di coesistere, o quantomeno di non farsi la guerra tra di loro, ma anche di avere momenti di progettualità politica e di governo politico di questi paesi assieme, in comune. Perché è vero che nel regime Batista iracheno il clan di Saddam Hussein, dei Tikriti, cioè che venivano dalla città di Tikrit, era quello che aveva l'ultima parola su tutto, ma all'interno del sistema ci lavoravano e ci mangiavano esattamente tutte le altre comunità. C'erano anche molti sciiti, assolutamente. C'erano anche nella guerra famosa Iran-Iraq, che è l'inizio della fine dell'Iraq, dall'80 all'88. La maggior parte dell'esercito iracheno era costituito da arabi iracheni sciiti che andavano a combattere contro gli iraniani sciiti. Perché? Un lato per motivi molto materiali di paga, di salario, di stipendio, dall'altro lato perché credevano nel progetto iracheno, di Stato iracheno, di nazionalismo iracheno. Lo stesso anche una parte dei curdi. Non è vero che tutti i curdi sono per la secessione. Non è assolutamente vero. Non è mai stato vero. Come non è neanche come per esempio anche i cristiani iracheni. Anzi, in verità i cristiani iracheni sono quelli che avevano investito molto nel progetto di nazionalità irachena, possibilmente più laica possibile, laica nel senso di non anti-religione, in questo senso. In Siria è vero che la comunità di governo degli al-Assad, il nocciolo duro costituito dagli ufficiali militari alawiti, della comunità alawita di questa zona. Ma è altrettanto vero che prima il padre Hafez al-Assad, e come anche il figlio Bashar al-Assad, ma soprattutto il padre Hafez al-Assad, sapeva benissimo che gli alawiti non potevano governare il paese senza gli altri. E qual era il più grande amico fedelissimo di Hafez al-Assad? Il ministro della difesa, generale Mustafa Tlass, che è un sunnita, di origini sunnite, poi che fossero particolarmente devoti e praticanti, questo è un altro paio di maniche, attenzione, però le comunità da cui venivano erano quelle, come c'erano anche i drusi, che tra l'altro fedelissimi del governo di Damasco, ma i drusi sono anche, per esempio, dall'altra parte in Israele, rappresentano uno delle colonne portanti dell'esercito israeliano. E allora, tutto questo per dirvi che l'elemento, il fattore confessionale che vorrebbe spiegare tutta la politica del Medio Oriente non spiega, non dico nulla, ma è un fattore che non spiega molto, perché quello che è importante, bisogna sì considerarlo, attenzione, come bisogna considerare anche le differenze linguistiche. Curdi, arabi, turchi, iraniani, sono lingue diverse, anche con storie diverse, bisogna considerarli. Ma c'è un altro elemento fondamentale che bisogna considerare e che a mio avviso è forse l'elemento, per certi versi, più saliente, che ha una maggiore capacità esplicativa. Le opinioni politiche, il fatto di condividere un certo progetto di società, un certo progetto di vivere le relazioni, e questo è un altro elemento di cui in questi ultimi decenni nella storia del Medio Oriente ci siamo dimenticati, perché li vogliamo tutti o cristiani o musulmani o sciiti o sunniti o alawiti, ma ci dimentichiamo che all'interno di questi ci sono delle linee trasversali che tagliano nord, sud, est, di traverso, che si chiamano le opinioni politiche e che dividono le comunità, gli individui, e che creano delle alleanze che dal punto di vista identitario, religioso, confessionale non hanno senso, ma che hanno senso dal punto di vista politico. Che senso ha dal punto di vista religioso l'alleanza di fatto oggi tra Israele e l'Arabia Saudita? Che senso ha? Poco. Ha un senso, si spiega, solo dal punto di vista politico. Entrambi alleati di ferro dell'Occidente, entrambi minacciati dal fatto soprattutto che gli Stati Uniti, più che il Medio Oriente, cominciano a guardare in altri luoghi, verso altri lidi. Entrambi perché si sentono minacciati dall'unico grande paese che ha avuto, l'unica grande società che ha fatto, che ha avuto sia l'impero prima e poi ha fatto una rivoluzione, che è l'Iran. E di più c'è anche il petrolio. Lasciamo stare le armi nucleari, perché innanzitutto bisogna avere un po' di sale in testa, anche di testa e capacità intellettuali per utilizzare anche le armi. Innanzitutto. Ora, la sto facendo troppo lunga, per cui diciamo cerco di andare velocemente. Collasso delle istituzioni pubbliche, fattore fondamentale. Senza il collasso delle istituzioni pubbliche non ci sarebbe stato quella situazione di, tra virgolette, anarchia, diciamo, ma anarchia però nel senso più deleterio del termine, cioè di assenza di incolumità fisica, semplicemente diciamo così, incolumità fisica, basta. Altro elemento fondamentale, radicalizzazione delle politiche confessionali identitarie. Cosa significa? Significa essenzialmente che io individuo sono categorizzato, riconosciuto solo ed esclusivamente in quanto cristiano o in quanto musulmano o in quanto musulmano sciita o in quanto musulmano sunnita o in quanto alawita o in quanto druso o metteteci tutti quelli che volete, ma non in quanto provengo da una famiglia cristiana, ma c'ho anche ma parlo anche italiano, ma vengo anche da quella regione, ma vengo anche da quella provincia, e se vogliamo tutta vengo anche da quel paese, tiene, e mi stanno antipatici quelli di Schio, e poi a Tiene io abito da quel quartiere che mi stanno antipatici quelli della Conca, del quartiere di San Vincenzo, che mi stanno antipatici da quella Conca, quelli del quartiere della Conca, perché da piccoli ci menavano. Non di più, vabbè, so. Ecco, questi, cioè, si considera solo uno, un elemento, e questo si chiama essenzialismo, cioè essenzializzare la molteplicità, la stratificazione delle storie umane ad un unico elemento, cioè tu sei solo quello, basta. Altro elemento fondamentale, l'elemento del tempo, è che da 2003, soprattutto dal 2003, in queste zone che sono a maggioranza musulmana sunnita, sono state marginalizzate dal punto di vista della gestione, della redistribuzione del potere politico, perché obiettivamente questo è stato il fatto. prima erano al potere in Iraq, dopo il 2003 non contano più niente e per questo hanno preso le armi. In Siria, con il figlio di Bashar al-Assad, gli esponenti sunniti sono sempre stati più marginalizzati, ma non a favore di cristiani o a favore di altri, ma semplicemente perché vi è stato un processo di concentrazione del potere del regime siriano in una cerchia sempre più ristretta di persone che fanno capo quasi esclusivamente alla famiglia al-Assad. È vero che prima il padre era alla fine, l'ultima parola ce l'aveva lui per decidere tutto, ma prima il processo decisionale siriano era lunghissimo, lentissimo. Perché? Perché il padre, prima di dire l'ultima parola, di mettere tac il timbro nel documento, consultava tutto il mondo per essere sicuro che queste decisioni fossero consensuali all'interno di tutti. Quando vedeva che c'era la stragrande maggioranza che approvava, allora metteva il timbro. Poi quelli che rimanevano fuori, che non approvavano, li bastonava in maniera violentissima e brutale, come loro sapevano fare e come sanno fare. Però questo dice, invece col figlio sono sempre più ristretti, sempre di più. Quindi, collasso delle istituzioni pubbliche, aumento delle politiche identitarie e confessionali e il senso di marginalizzazione delle comunità musulmane sunnite, in Iraq prima e in Siria dopo. Questi sono gli elementi che in questo tempo, dal 2003 e poi dal 2011, hanno caratterizzato questa zona e che hanno avvelenato, proprio le parole, proprio questa parola, avvelenato le relazioni non solo tra individui ma anche tra comunità. Altro elemento del tempo: il collasso delle istituzioni statali pubbliche, o meglio, cioè non solamente statali ma anche pubbliche, ha portato alla guerra, ha portato a anni di guerra in Iraq, ormai anni di guerra in Siria, e a un certo punto lo Stato Islamico in queste zone in cui fondamentalmente la gestione del territorio si faceva secondo una logica quasi dei cosiddetti posti di blocco, i famigerati checkpoint, dove fondamentalmente per andare dal punto A al punto B bisognava passare tre posti di blocco, checkpoint, gestiti non da un'unica autorità, ma gestiti da tre gruppi di ribelli o di semplici criminali, che essenzialmente a cui tu dovevi pagare la prebenda, insomma il balzello, di volta in volta, senza peraltro poi essere sicuro della tua incolumità fisica. Cioè, non sapevi se arrivavi a quel punto là e tantomeno sapevi se tornavi indietro. Questa situazione, che si è verificata nel momento in cui i ribelli hanno preso il controllo di questa zona della Siria, cioè tutta la vallata dell'Eufrate, è durata più o meno per un anno, perché i ribelli hanno sì mandato via il regime, ma fondamentalmente non si mettevano d'accordo tra di loro per una gestione più o meno consensuale e comune di questi territori, per cui ogni fazione ribelle aveva il suo checkpoint. La popolazione dopo un po' cominciava a essere stanca e per cui sono arrivate queste forze dello Stato Islamico che hanno imposto un unico checkpoint, un'unica autorità riconoscibile. Ce n'è una, non ci piace, ma almeno sappiamo che una, e se una persona viene sequestrata a un checkpoint sappiamo dove andare a recuperarla, che sia viva o che sia morta, cioè da recuperare nelle galere delle città del capoluogo Raqqa, dove portavano poi tutti quelli sequestrati nei checkpoint. Più o meno. Quindi il sentimento di fatica della popolazione rispetto a una situazione estremamente frazionata così, a un certo punto ha favorito il fatto con una certa predisposizione, una certa accoglienza nei confronti di un'unica autorità. Cioè almeno ce n'è uno, riconoscibile, che è quello. Non ci piace, ma almeno sappiamo che è quello. Lo stesso dico dal punto di vista, questo per l'incolumità fisica, lo stesso per quanto riguarda per esempio la questione delle tasse. Con il regime, a livello di tassazione comunque era molto basso, ma però essenzialmente quello ufficiale. Poi dovevi pagare la corruzione, i balzelli, insomma, di volta in volta all'ufficiale pubblico oppure l'ufficiale militare, la polizia e quant'altro. Con i ribelli questa situazione è aumentata esponenzialmente, perché ogni formazione ribelle voleva essenzialmente la propria tassa. E paga, e paga, e paga, e paga, e paga. Con lo Stato Islamico hanno applicato quello che, scusate un po' il paragone un po' ardito, ma la cosiddetta tassa unica, flat tax. Insomma, anche quella che piaceva tanto a Berlusconi o piace tanto a Salvini. C'è una tassa unica per tutti. Paghiamo tutti il 20%, in questo caso sarebbe il 10%. Tutti uguali, indipendentemente dal reddito. Questo tipo di tassazione è una tassazione altamente antidemocratica e regressiva. Perché non è vero che siamo tutti uguali, perché non tutti abbiamo gli stessi soldi e non tutti possiamo contribuire nello stesso modo. Loro sostengono questo tipo di tassazione, una tassazione uguale per tutti, e che quindi è anche facile da fare i conti, da prevedere nei conti di casa e così via. Quindi questo è stato, ha funzionato, questo è un elemento di cui parlavamo ieri sera, che di attrazione, che ha fatto un po' il successo di questa organizzazione. Dall'altro lato però, questi sono tutti gli elementi, diciamo così, di forza. Un altro elemento di forza qual è? Che la stessa storia dello Stato Islamico è una storia anzitutto che deve capirsi in termini militari strategici. Cioè, loro sono nati, la prima formazione nasceva in Iraq, il primo gruppo, e nasceva nell'Iraq della guerra civile. Cioè, da quei gruppi dicevano, i nemici non sono tanto gli americani, ma sono gli sciiti. Attacchiamo gli sciiti. Guerra civile, disastro. Hanno perso. Perché hanno perso? Fondamentalmente. Tanto che molte autorità tribali o religiose di queste zone, di fronte ai massacri di cui queste persone si facevano e di queste persone erano responsabili, e di fronte poi alle reazioni, alle rappresaglie massicce, offensive, indiscriminate da parte delle autorità centrali e da parte degli Stati Uniti, ha cominciato a prendere distanze, dentro voi non siete mica, voi non ci portate nulla di buono, voi siete il problema, non siete la soluzione. Allora, dal 2008, queste formazioni sono state emarginate dalla stessa società irachena, e a suo tempo aveva visto bene, non so se ricordate, il generale Petraeus, questo dipinto come grande eroe, se non ha fatto nient'altro che fare una cosa che semplicemente ragionevole, non ci voleva un granché. Fondamentalmente andare dalle popolazioni irachene a dire, ascoltate, noi vi diamo una valangata di soldi, vi diamo le armi, vi promettiamo autonomia e partecipazione al governo e combattete e marginate questi tagliagole dell'allora Al-Qaeda in Iraq. E sono quello che hanno fatto, ma gli iracheni lo stavano già facendo di per sé. Ovviamente, se poi vengono anche pagati e armati per questo, perché no? In più gli viene anche promesso di andare al governo. Il problema qual è? Che i soldi li ricevono, le armi le ricevono, la promessa di partecipare al governo no. E quindi qua il problema non è tanto di armi, non è tanto di soldi, il problema è politico, di partecipare alle decisioni, al futuro del proprio territorio. Per il fatto che comunque dal 2008-2010 queste formazioni del Qaeda qua in Iraq sono estremamente marginalizzate, nessuno li vuole, però riescono nelle zone desertiche comunque in piccoli gruppetti a sopravvivere. Ovviamente cosa succede? Poi scoppia la guerra in Siria, Ale, apriti cielo, il caos di questa zona permette a loro, dice, beh, perfetto, adesso noi ci spostiamo in Iraq, in Siria, scusate. E allora cosa fanno? Dov'è che vanno a combattere? Vanno a combattere il regime? No. Vanno a conquistare i pozzi di petrolio che si trovano qua, i pozzi di petrolio, perché tramite il controllo dei pozzi di petrolio, che li rubano essenzialmente a quei gruppi di ribelli siriani che li avevano conquistati prima, riescono, diciamo, a vendere il petrolio tramite le cisterne, le autobotti, sia a Damasco sia a venderlo in Turchia, che quindi la Turchia, diciamo, si arricchisce con petrolio di contrabbando a prezzo ovviamente bassissimo, penso che era gratis. In cambio questi qua con i soldi del petrolio cosa fanno? Comprano armi. Questa è la prima, petrolio, fonte di finanziamento. L'altra fonte di finanziamento da dove arriva? Dai paesi arabi del Golfo. Paesi arabi del Golfo, dove fondamentalmente gruppi legati non direttamente delle case regnanti, ma legati comunque alle case regnanti, lo sapevano benissimo, finanziano questi gruppi radicali perché un po' per avventurismo, e la demenza e diciamo la stupidità è un fattore da sempre da tenere presente, attenzione, è un fattore strategico. Dall'altro, tanto loro se ne stanno nelle loro ville a fare la vita bella, chi se ne frega, insomma. E dall'altro li utilizzano perché questi qua dicono, questi qua sono sunniti radicali e fanno la guerra agli iraniani e fanno la guerra poi anche a Bashar al-Assad. Perfetto, in verità la guerra a Bashar al-Assad non la fanno, ma la faranno in seguito. Quindi soldi del Golfo, soldi dal petrolio, si comprano le armi, che all'inizio le armi da dove vengono? Vengono anche dall'Ucraina, e qua il giornalismo investigativo anche britannico ha fatto veramente grandi lavori, Guardian, il giornale The Guardian, è quello che copre al meglio il conflitto in Siria, non ce n'è altro che lo copre con una professionalità che hanno loro. I casini in Ucraina, l'esercito allo sbando, perché l'esercito ucraino non ha mai funzionato, corruzione, svuotano, svendono gli arsenali, questi arsenali vengono comprati dai faccendieri, mercanti di armi, vengono portati in Croazia, dai Croazia caricati negli aerei, vengono trasportati in Turchia, dalla Turchia con il controllo benevolo dei servizi dell'esercito turco, scendono giù in Siria. Questo è il percorso, tutti lo sapevano, i servizi, diciamo, di segreti dei vari paesi, questo lo sapevano, anzitutto quelli della NATO e in secondo luogo quelli della Turchia, ovviamente quelli sauditi. Era l'epoca del principe questo. Dopodiché cosa fanno? Conquistano prima i pozzi di petrolio per finanziarsi e armarsi. Dopodiché conquistano cosa? Conquistano le basi militari dell'esercito siriano. altre armi, armi sovietiche o comunque di fattura sovietica, come Kalashnikov, per farsi capire, sono strapieni di armi, hanno, sono armati fino ai denti, nessun'altra formazione ribelle è così armata. Cosa fanno? Allora lì inizia l'altra fase, reclutamento internazionale, hanno armi e soldi, reclutamento internazionale, i famosi messaggi della comunicazione, così, che io non mi occupo di comunicazione, a Bologna c'è il collega bravissimo Augusto Valeriani, sempre di Partenariato, che insegna Forlì, bravissimo, che ne sa, sa spiegare molto meglio di me, ma sta di fatto che fondamentalmente cos'è? Fanno delle opere di, diciamo, di proselitismo, cioè di reclutamento in questo caso dall'estero, tramite questi video che di religioso non hanno nulla, perché lo Stato Islamico sono, dal punto di vista dottrinale, sono degli ignoranti. Questo mio collega Lorenzo Dedlich, che per anni ha studiato dal punto di vista dell'islamistica i movimenti estremisti jihadisti radicali, fa: Bin Laden era un teologo rispetto all'autoproclamato califfo al-Baghdadi. Cioè Bin Laden, che comunque era un ignorante, aveva una conoscenza dell'Islam che lo faceva un dotto rispetto a Baghdadi. Ma perché a Baghdadi non gliene frega niente? Perché l'obiettivo è un altro. L'obiettivo è, non è accreditarsi come autorità religiosa nei confronti delle altre autorità religiose musulmane. L'obiettivo è superare, scavalcare le autorità religiose per andare direttamente dal singolo ragazzo giovane o meno giovane musulmano, solitamente non praticante, e dirgli, dargli un messaggio molto semplice, molto diretto, intelligibile e riconoscibile, in cui dice: guarda, noi siamo quelli che abbiamo successo, perché noi siamo quelli che conquistiamo, gli altri sono bla bla bla, gli altri si perdono in grandi discorsi, noi siamo quelli del fare. Scusatemi, vabbè, cioè, adesso ovviamente capite insomma la differenza, insomma, per carità, insomma, non vale. Ora però sembra una stupidità semplicistica, però ha funzionato, perché se andiamo a vedere le biografie dei giovani da Londra, dalla banlieue di Parigi, o non necessariamente dalla banlieue, della Tunisia, giovani che dal punto di vista anche un po' solitamente non erano particolarmente praticanti, non erano quindi non sanno anche le mille sfaccettature della complessità dell'Islam, e però questi qua si presentano come dei conquistatori, come gente che fa e gente che conquista, gente che ha successo, e soprattutto si fanno capire tramite dei segnali, dei simbolici che fanno riferimento non tanto all'immaginario tradizionale dell'Islam, ma all'immaginario dei film d'azione, dei film di guerra e dei videogiochi, cioè degli elementi di costruzione dell'immaginario nel quale molti, poi intere generazioni si sono cresciute, si sono socializzate. Cioè si dicono: ah, quello lì lo riconosco, ah guarda, stanno facendo come nel film, wow. Sembra sono cose molto stupide e banali, però nel loro le malvagità del banale. Ecco, reclutamento, arrivano tante reclute che ovviamente vengono lasciate passare dalla Turchia, anzitutto si insediano in Siria, sono molto forti e fanno piazza pulita di tutti gli altri concorrenti o rivali, che siano del regime o che siano dei ribelli e governano loro direttamente. Una volta conquistato, preso, messo piede, radicati in Siria, cosa fanno? Adesso torniamo indietro, torniamo in Iraq. E allora l'offensiva in Iraq, nella zona, in questa regione di Al-Anbar, tradizionalmente restia il governo centrale dal 2003 in poi, e poi conquistano Mosul, la seconda città dell'Iraq, 2 milioni di persone, le conquistano con poche centinaia di persone. Perché? Perché si erano messi d'accordo con chi realmente governava la città dal 2006 in poi, cioè gli ex, i seguaci di Saddam. Perché Mosul, qua, in verità dal 2006 è stata rigovernata dagli ex sostenitori di Saddam, dei Baathisti, che qua avevano una loro roccaforte e che dicono: bene, il nostro nemico principale è il governo centrale, se voi dello Stato Islamico, con cui non abbiamo niente da spartire, ma comunque avete lo stesso nemico nostro, va bene, ci andiamo, dateci soldi, portateci armi. Gliel'hanno fatto, hanno portato soldi e hanno portato armi. Il problema è che poi, e qua il calcolo anche sbagliato per certi versi dei Baathisti, quindi lo Stato Islamico avevano capito il gioco, li hanno assecondato un po' e poi hanno cominciato a fare fuori fisicamente gli esponenti del vecchio partito Baath e quindi a mettersi al loro posto. Non necessariamente le cose come si progettano poi vanno nel senso in cui si sperava. Da qui cosa hanno fatto? Hanno conquistato, hanno preso altri soldi, altro petrolio e hanno preso altre armi, cioè le armi dell'arsenale iracheno, che è arsenale di origine statunitense. Il meglio del meglio. Con una difficoltà però. Mentre le armi dell'ex zona sovietica sono estremamente facili da usare, perché il Kalashnikov è un'arma che non si rompe mai, anche nello sporco, buttala nel fango, lei funziona sempre. Le armi invece statunitensi invece sono più delicate e bisogna avere un addestramento particolare adeguato per saperle utilizzare. E questi qua, le reclute poi che venivano anche spesso dall'Occidente, questi qua mica sapevano come utilizzarli, tanto che infatti sono notizie che un sacco si sono sparati, cioè sono morti per incapacità di usare queste armi. Dopodiché quindi sono arrivati qua e hanno ricominciato, sono ritornati in Siria e hanno attaccato la famosa Kobane. Cioè, in verità non hanno mai attaccato il regime forte in questa zona, hanno sempre attaccato gli altri ribelli. Questo è importante, quell'opportunismo, perché loro vanno contro i più, tra virgolette, un po' più deboli per conquistare questa zona. Problema: si sono trovati di fronte chi? I curdi. Ma quali curdi? I curdi siriani. Tradizionalmente i curdi siriani, nel, scusate il termine, casino della politica curda, sono sempre stati molto, i curdi siriani, molto legati ai curdi turchi, di cui una delle principali formazioni è il famoso PKK di Abdullah Öcalan, cioè i comunisti. Perché i PKK sono comunisti, ma comunisti, no? Ed estremamente disciplinati, estremamente organizzati. E che quando il regime siriano aveva lasciato queste zone perché non poteva controllarle, nei fatti queste zone sono governate dai curdi. E hanno costituito il famoso progetto politico dei cantoni della Rojava, che è un progetto politico di costruzione di autonomie locali di così quasi democrazie, come erano loro, democrazia radicale, secondo le quali questi territori si autogovernano, in questo preciso momento storico si autogovernano, le diverse comunità e i diversi individui sono coinvolti tutti nella gestione di questi territori. Altro elemento radicale, l'imposizione di un rapporto, di una trasformazione dei rapporti tra uomo e donna. Le quote rosa qua sono praticate, imposte per decreto e vengono praticate, ma vi è poi tutto un processo di, diciamo così, educazione politica, oddio, il termine ricordo un po' cose un po' violente, però cosa significa? Nel fatto che dove vi è un problema, questo problema deve essere risolto tramite la consultazione del quartiere, di tutta la popolazione del quartiere, chiaramente quelli che sono un po' bravi disposti, quindi una sorta di, con tutti i limiti del caso, diciamo così, di partecipazione della popolazione alla gestione dei propri territori. Qua in una buona parte sono costituiti da curdi, ma qua ci sono tanti arabi, e poi gli assiri, quindi cristiani, e che lavorano tutti. Chiaramente poi i curdi, perché sono i più importanti i curdi qua? Perché sono quelli che costituiscono il nervo delle forze militari di difesa, che sono state addestrate, vedono anche la presenza dei curdi turchi del PKK. Legame strettissimo. Ora, quando lo Stato Islamico, che rappresenta proprio l'antipodi del progetto politico di questi, proprio, cioè, il bianco e il nero, cane e gatto, cioè veramente l'opposto, quando hanno cominciato a puntare verso nord, quindi a espandersi, lo Stato Islamico, ma come gli altri ribelli, le formazioni islamiste radicali, Al-Qaeda e compagnia, avevano cercato di entrare in questi territori, hanno sempre perso, sono sempre state sconfitte dai curdi e dai loro alleati arabi. Quando lo Stato Islamico ha cominciato a penetrare, perché voleva penetrare? Penetrare perché volevo conquistare Kobane o Ras Al-Ain in arabo, perché c'è il petrolio? No, non c'è niente, è una zona povera, ma volevo conquistarlo perché rappresentava l'anello debole di questo progetto politico, l'anello più indifeso dal punto di vista militare, e per lo Stato, quindi la conquista delle città aveva un carattere politico, non aveva un carattere strategico militare, un carattere politico. Quindi è il primo esempio, il momento in cui lo Stato Islamico si muoveva non per ragioni strategiche di risorse, ma per ragioni politiche. Ora, lo Stato Islamico ha perso. Perché? Lo Stato Islamico si faceva portatore di un progetto di società violento, brutale, esclusivo, da genocidio. Perché questo sono, si sono scontrate con delle forze dal punto di vista militare estremamente più deboli, ma ecco qua un po' la grande storia, si sono scontrate però con delle forze che sono scontrate per la prima volta con delle forze che erano organizzate, disciplinate e che difendevano il proprio territorio e che erano disposte anche all'estremo sacrificio per difendere il proprio territorio e il progetto politico che stava dietro il proprio territorio, curdi e arabi.
Era l'opposto degli americani.
Esattamente. Difendevano i propri territori e hanno vinto contro i carri armati statunitensi guidati dallo Stato Islamico, hanno vinto dei semplici miliziani con i Kalashnikov. Ora, non, cioè, c'è anche un po' di retorica, di fascino, bla bla bla, e così via. Poi anche le donne combattenti, che sono tutte vere, cioè non c'è nulla di inventato. Chiaramente poi viene enfatizzato così, ma giustamente, a mio avviso. Qua hanno perso, perché lo Stato islamico ha perso, perché si è trovato di fronte a una forza che ha un progetto politico agli antipodi ed è fortemente convinta, organizzata e disciplinata. E lì hanno perso. È vero che poi, per carità, i bombardamenti degli americani così hanno aiutato abbastanza. Ma i bombardamenti degli americani non sarebbero funzionati, non avrebbero fatto nulla se non ci fossero stati i combattenti curdi e quella sorta, diciamo così, un po' di internazionalismo che caratterizza la diaspora curda in giro per il mondo e che, diciamo, è una contro reclutamento internazionalista, diciamo così, rispetto a quello dello Stato islamico. E per cui vediamo le immagini, guardate anche su YouTube, senza problemi, trovate insomma dei cittadini tedeschi di origine curda, meno turca, ma che in verità sono curdi, che diciamo facevano parte di un club di motociclisti, biker, con i gilet, insomma, con tutti i simboli dei biker, che andavano a sparare contro quelli dello Stato islamico. Ma quel che ci fanno dei biker tedeschi? Là, nelle montagne, cioè, perché? Perché andavano a combattere per difendere il territorio dei loro cugini, con cui negli anni avevano mantenuto i rapporti. Il territorio. Questo è molto importante. E da lì hanno perso, fondamentale. E da qui l'aurea di invincibilità dello Stato islamico si è rotta. Da lì allora hanno finito e si sono diretti verso altre zone. Sono tornati in Iraq, hanno conquistato a fine giugno, primi di luglio, la città, il capoluogo di Ramadi, importante centro. Ma perché anche lì? Perché sono riusciti a farlo? Perché fondamentalmente non vi era la popolazione e le forze di difesa che presidiavano la città. Erano state un po' lasciate a se stesse. Hanno poi conquistato Palmira, dove si verificava una situazione del genere. Nel momento di difficoltà del regime, dell'esercito, come lo è quello attuale, hanno visto bene di puntare diretti. Ma attenzione, hanno conquistato la città. Non hanno conquistato però, e si sono ben guardati dall'attaccare, la grande base militare che si trova dietro la montagna di Palmira. Quella non l'hanno attaccata, perché lì saprebbero che non sono in grado di conquistarla. Perché poi magari oggi pomeriggio il generale spiegherà meglio, sicuramente meglio di me, che neanche fatto il servizio militare, per cui bisogna anche come si spara. Dal punto di vista militare questi qua non sono bravi a fare la guerra, hanno avuto successo, ma perché? Anzitutto perché sono armati fino ai denti, a un certo punto hanno capacità di fuoco che magari sbagliano metà dei colpi, però quella metà restante è decisamente superiore a quelle degli altri, a quelle degli altri ribelli. Ma ogni qualvolta si sono trovati di fronte delle forze armate, disciplinate, organizzate e anche in inferiorità numerica o di potenza di fuoco, ma comunque organizzate e disciplinate, hanno sempre perso. Sempre. Non hanno mai vinta una. Per cui dal punto di vista militare, per chiudere, perché mi dispiace, scusate, vado lunga, dal punto di vista militare non è vero che ci vorrà, come dice Lutwak, che ci vorranno 10 anni o anni e anni, sarà una guerra lunghissima. dal punto di vista militare, questi qua, che più o meno vanno dai 30.000 combattenti fino ai 50.000, le cifre, le stime varie, no? Ma comunque massimo 50.000, questi qua possono essere fatti fuori in una campagna di 2-3 mesi, fuori di, nel senso di eliminati fisicamente o comunque catturati, non ci vuole tanto. Il problema qual è? Il problema è dare una prospettiva politica alle popolazioni presso le quali lo Stato islamico ha trovato un certo sostegno. Non tanto in Siria, attenzione, non tanto in Siria, ma torniamo sempre qua, perché il problema è qua, la ferita aperta che spurga, continua a spurgare, è esattamente qua, è ancora in Iraq. Perché le popolazioni in Siria li ha accettati, li ha accolti a un certo punto perché era veramente affaticata, ma questi qua non garantiscono ospedali, perché la gente muore di infezioni molto banali e semplici. I siriani sono abituati ad avere degli standard di salute, di sanità molto alti, esattamente come, e questi qua poi non garantiscono l'altro, e l'altra cosa è molto importante per la Siria: gli standard dell'istruzione, dell'educazione, che relativamente alla regione sono molto alti. Questi qua, le scuole, meglio, i centri di indottrinamento per i ragazzi forniti dallo Stato islamico sono delle fucine di analfabetismo, i genitori lo sanno, i genitori tentano di non mandare a scuola i figli e dare un'istruzione in casa, quindi anche qua, con tutto il rispetto, ma l'analfabetismo di ritorno in questa zona. Quindi la popolazione locale sa benissimo che questi qua non sono in grado di fornire né salute né istruzione, e sono due beni fondamentali per la società siriana. Beh, la salute perché? Per le ragioni evidenti, e per l'istruzione perché? Perché è sempre stato considerato un elemento, un fattore di promozione sociale, mobilità sociale. Per essere qualcuno tu devi aver studiato, poi speriamo che trovi anche lavoro, aiuto, però l'importante è aver studiato. Questi non sono in grado, le popolazioni cominciano ad avere difficoltà a distribuire anche il pane, l'energia elettrica e quant'altro, per i bombardamenti e quant'altro. La popolazione è pronta, una buona fetta della popolazione è pronta a ribellarsi e a far fuori queste persone. Il problema è che non hanno i mezzi militari per farlo, e ci vorrà qualcuno che arriva, che siano i curdi, che sia il regime, che siano altri ribelli, ma e qua purtroppo io sono convinto che una lotta allo Stato islamico passa anche per, purtroppo, un passaggio militare, perché questi, la forza di questi è anzitutto la violenza e la coercizione fisica, e finché loro hanno il monopolio, il predominio di questa, sarà molto difficile che la popolazione possa riprendere in mano il proprio destino, il proprio territorio, e riprendersi in mano. Poi non necessariamente deve essere un bombardamento raso al suolo, i bombardamenti non hanno mai risolto tanto le sorti della guerra. Ricordiamoci la nostra seconda guerra mondiale, cioè non è che gli alleati hanno vinto perché hanno raso al suolo Dresda. No. Hanno vinto perché hanno conquistato quel territorio, mica altro. Quindi è un problema politico di dare speranza e prospettiva politica a questi territori, e le prospettive politiche di questi territori, cosa molto importante, non potranno più essere una gestione centralizzata e autoritaria di questi territori, ma io sono assolutamente convinto, come altri colleghi, che potrà essere una gestione, un'organizzazione di gestione del territorio in cui vi sia una forti autonomie locali, cioè dove fondamentalmente anche una rifondazione della cittadinanza e quindi del sentire comune, della vita comune, passa per un recupero del proprio territorio. Un recupero del proprio territorio non in senso privatistico di proprietà con la P maiuscola, ma di gestione del proprio territorio, delle risorse del proprio territorio. Questo, e secondo me ci sono delle buone possibilità che possa essere fatto, e che anche le diplomazie internazionali stanno guardando molto cosa succede qua, cosa tra i curdi, che è l'unico esperimento che sta funzionando nel disastro siriano. Gestione del territorio, anche perché non ci sarà più un'autorità centrale che sarà in grado di imporre il proprio controllo, il proprio volere, con quelle capacità militari che prima avevano gli al-Assad, prima aveva Saddam Hussein o chi per loro. Non ci sono più le condizioni per fare questo. Per cui di conseguenza, di necessità, virtù, sarà una maggiore importanza delle autonomie locali. L'importante qual è? Il passaggio, ultimissimo passaggio, è che le autonomie locali non necessariamente devono significare secessione. Le autonomie locali non necessariamente significano creare uno Stato solo dei curdi, solo degli sciiti, solo dei sunniti, solo degli alawiti, perché questo, insomma, la Jugoslavia, la 30 miglia di mare, lo sappiamo bene cosa significa, ma lo sappiamo benissimo cosa significa anche in Palestina e in Israele, solo uno Stato solo degli ebrei, e tutti gli altri? Allora, sappiamo tutti com'è un po' la situazione, ecco. E questo, diciamo, è a mio avviso una delle poche prospettive che secondo me qualche fondamento e possibilità ce l'hanno. Chiaramente un po' di fiato lungo e gamba buona, insomma, ce n'è così. E certamente qua abbiamo anche siccome le soluzioni non potranno prescindere anche da un intervento politico, diplomatico, anche internazionale, ebbene, insomma, che cioè, una certa responsabilità ce l'hanno anche i nostri governi, le nostre società, per, in due modi a mio avviso. Uno, dal punto di vista diplomatico, sostenere determinate possibilità rispetto agli altri, quindi smettere di giocare con i radicali, jihadisti e quant'altro, come abbiamo sempre fatto, da un lato, e sostenere opzioni invece più di costruzione di consenso, di obbligare a soluzioni consensuali e costruire le basi. La diplomazia italiana è sempre stata molto brava a fare questo, con tutti i limiti del caso, però è sempre stata brava a lavorare su questo piano. Dall'altro, che qua, le questioni delle migrazioni. In Siria abbiamo su una popolazione di 21 milioni, 7 milioni sono rifugiati, o all'interno o all'estero. Dopo 4 anni di guerra, e almeno un altro anno sicuro ci sarà, molte di queste persone, dei rifugiati, prendono la via dell'estero, molti vengono qua in Europa. Siccome le diaspore sono molto importanti per creare, anche dal punto di vista per il politico, per creare progetti di nuova società, lo scambio, la circolazione, perché con le persone, con i capitali, con le merci girano anche le idee, e questo il bello e anche il problema diciamo. Ora le immigrazioni e come ci si comporta con il rifugiato siriano o quella siriana, o per dire con qualsiasi altro, insomma, parliamo dei siriani perché parliamo dei siriani, è fondamentale per costruire anche progettualità di pace, di coesistenza, diciamo, che possono dare i loro frutti nel tempo. Ovviamente, diciamo, il contesto, come qua da noi, insomma, sappiamo com'è, non punta bene, non suona bene, ma ecco, questo è un altro elemento di grande politica internazionale. Scusatemi, l'ho tirata lunghissima, io mi fermerei qua, spero di aver dato qualche spunto solo di riflessione. Chiaramente la mia impostazione è storica politica, per cui è un aspetto, solo uno, consideratelo come tale. Spero che possa essere poi integrato, anzi ne sono sicuro, da persone anche molto più esperte di me che verranno, insomma, nei giorni prossimi. E così. Grazie dell'attenzione e della pazienza.